Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa.
C'è chi ha capito. Buongiorno e bentrovati qui come ogni martedì a Notizie Vitali. Oh, state bene?
Speriamo di sì, questo non è il periodo per stare male.
No, state sicuramente bene. No, non è vero. State come state, ma sicuramente.
Ma state bene.
Ma state bene, state come state, ma bene.
Ma bene, dovete stare
su
bene.
Quello,
avete
no?
questo obbligo, ponetevi questo obiettivo in questa fase della nostra vita così piena di problemi. L'obiettivo è stare bene.
Come dico sempre ai miei allievi, e non si può morire.
No.
Almeno fino allo spettacolo.
È una cosa che non si può considerare possa succedere.
No, a parte tutto, scherziamo su ogni cosa, quindi anche sulla morte, perché non pensate che non siamo rispettosi delle persone che in questo momento non stanno bene, ma lo facciamo per... un po' come si fa a teatro, per la catarsi, no? per passare oltre, per riuscire anche a fare un sorriso su tutto. Quando si può ridere di tutto, tutto vuol dire che si può affrontare.
Ma anche un po' per esorcizzare, insomma.
Certo.
Noi riusciamo a fare un po' degli abalaba, degli incantesimi, il fatto che noi lo
gli diciamo abalaba,
non succederà. Gli abalaba sono abalabalaba, abalala, un po' come quei santoni indiani o...
Ma non esistono queste cose, le ha viste solo Paolo, cioè.
Per me esistono, di solito le vedo, forse le vedo quando dormo, quando sogno.
Sì,
quando,
anche secondo me, quando fai la
nanna.
Quando
faccio altre cose che non...
E passerei senza ulteriori abbalabba alla prima notizia vitale.
E la prima notizia, per stare in tema, quello che abbiamo detto, ovvero sia vivere, assolutamente vivere e andare avanti.
E vivere a pieno, e vivere bene, e vivere con forza, nel senso di energia, e vivere proprio assaporando tutto quello che si fa.
Ed è quello che fa Alma Mazza, è una volontaria.
Che sembra un attrezzo. Dammi quell'Alma Mazza.
Quell'Alma Mazza.
C'è l'Alma Mater.
L'Alma Mazza Studiorum di Bologna.
E invece è una persona.
Invece è una persona.
E che persona,
della Croce Rossa di Arona, a Novara, in Piemonte, che coordina la Croce Rossa, appunto la parte, diciamo, di sua competenza. Ma cos'è la parte particolare che è legata molto alla vita, quello di cui dicevamo prima, non mollare mai? Beh, Alma ha 92 anni.
Sì, sì, proprio 92, non 29,
no,
92.
Non abbiamo invertito le cifre.
No, no, anche se a volte potremmo essere anche discalculici e chi se ne frega.
No,
però...
io discalculico non lo sono, sarà qualcun altro. Io mi dissocio dall'essere discalculico.
Vabbè, tu sei discerebrale. Vabbè.
Preferisco discerebrale.
Comunque, a parte gli scherzi, Alma ha veramente 92 anni. E ha iniziato adesso a fare la volontaria? No! Ha iniziato 30 anni fa e continua a fare questa cosa.
Quindi già ha iniziato che praticamente di anni ne aveva una sessantina. E non è che... cioè alcune persone a quell'età magari sono più un po' più passive. Invece no, lei a 60 anni ha iniziato e dopo 30 anni sta ancora continuando. È una cosa bellissima.
Assolutamente sì, mentre prima lei ha iniziato il suo percorso nel 91 aiutando direttamente sull'ambulanza. Adesso non può più andare, vi ricordo che ha 92 anni, sull'ambulanza, perché magari anche più lenta, aveva magari più difficoltà, non ha rinunciato lo stesso, ha solo cambiato la situazione. Cosa fa lei adesso? Risponde alle chiamate del centralino, contatta le ambulanze, coordina tutti i soccorsi. Quindi è una persona che ha deciso proprio di fare dell'aiuto, del volontariato, dell'aiuto agli altri, la sua vita.
E il lavoro che fa non è un lavoro per niente semplice. Uno dice, beh, quelli sull'ambulanza ovviamente devono essere attivi, devono andare così. Lei ha un telefono, un centralino, sì, ma le persone con cui lei ha a che fare sono persone che nel momento in cui contattano la Croce Rossa magari sono prese dal panico, sono preoccupate, sono tese perché hanno una situazione di tensione, Invece lei deve ragionare con loro con mente lucida, cercando di capire la situazione, perché poi a seguito della sua interpretazione di quello che sta accadendo, lei poi coordina, manda l'ambulanza, gestisce i tempi, insomma è anche un lavoro di responsabilità in qualche
assolutamente
modo,
sì, e come dice lei lo fa da 30 anni e non ha nessuna intenzione di fermarsi, quindi un compito che le fa provare molti sentimenti contrastanti, diversi, la voglia di aiutare, la preoccupazione, l'empatia, una cosa molto importante per la sofferenza e anche il distacco per svolgere il ruolo. Non è facile, è un compito assolutamente non facile, complesso, ma che lei svolge con maestria, anche perché essendo nell'ambito da una trentina d'anni ha anche una certa esperienza.
E come diceva Simona, la difficoltà di questo tipo di lavoro è proprio il mettere insieme l'attenzione del momento e quindi il fatto che bisogna prendere decisioni in fretta, ma nello stesso tempo la tranquillità e la calma di prendere le decisioni in maniera lucida e razionale.
E chiara.
È chiara, perché comunque da questo dipende poi l'operato di altre persone. E insomma, la grinta, l'energia che questa signora sta mettendo in quello che fa è veramente una cosa che deve essere da esempio a tante persone, sia dell'età di Alma, come dire, non c'è mai un troppo tardi nella vita,
esatto,
per fare cose così belle, ma anche per i giovani, perché comunque uno pensa, un anziano, ma se lo fa Alma, che ha 92 anni, un giovane lo può fare tranquillamente. Tutto sta in come si prende la vita, come si prendono le situazioni, come si interpretano.
Esatto, per esempio molte persone all'età di Alma, ma anche molto prima, diciamo, si inchiodano davanti alla televisione, si inchiodano in casa e non esco e rimango lì e mi rinchiudo, e praticamente è uno stato di premorte. Sapete che io sono politically correct, quindi dico quello che penso, uno stato di premorte, perché ti chiudi, ti attacchi a un tubo catodico che non c'è più di una televisione, e ti, come se fosse il tuo, dal tuo ombelico, il tuo cordone ombelicale che va direttamente lì, e ti succhi tutto quello che la televisione o possiamo dire anche i vari media così ti propinano. Invece lei no, lei agisce. Io apprezzo personalmente quelle persone che agiscono, che non smettono di agire a qualsiasi età. Poi è chiaro, una persona che non si può muovere fisicamente proprio, magari trova un altro modo, ma non... Lei ci dà l'esempio per non affossarci e non rimanere inchiodati nel non fare niente, nelle giornate tutte uguali, nei giorni che passano e basta, che ci passano sotto le dita e senza che noi li viviamo. Come diceva qualcuno, la vita è quella che passa mentre tu sei impegnato a fare qualcos'altro. Ecco, non facciamo questo, ma prendiamo da questa grandissima persona che si chiama Alma, prendiamo questo esempio, facciamolo nostro e reagiamo alle cose. Bene, vogliamo fare una cosa, la facciamo. Questo non significa che vi dico andate tutti a lavorare per la Croce Rossa. No, o fate per forza tutti volontariato. No, certamente.
Però fate qualcosa.
Però fare qualcosa, esatto Paolo, proprio questo. Fare qualcosa, crescere per se stessi, leggere, sviluppare un proprio senso critico a qualsiasi età, non c'è numero. Come dico nei miei corsi di teatro, non c'è nessuna età che ti impedisca di fare teatro, quindi non c'è nessuna età che ti impedisca di vivere.
Assolutamente, quindi tanti tanti complimenti e congratulazioni a questa signora che, possiamo dirlo, per la Croce Rossa si impegna dall'alma al tramonto.
Ah, la volevi proprio dire questa,
Ho pensato tanto,
Tarantino like this.
Tarantino like this, esatto. Sicuramente.
Passiamo alla seconda notizia?
Passiamoci.
Passiamo sempre a un'altra creatura che ha una certa età, direi.
Oggi parliamo di creature di una certa.
Creature di una certa, e grazie che ci sono. Parliamo invece che di una... prima abbiamo parlato di una donna, una grande donna, ora parliamo di un grande albero.
Ma non di un grande uomo.
No, di un grande albero. In questo momento di un grande albero, poi ci saranno anche grandi uomini. In questo momento è il momento di parlare di un grande albero.
Beh, lo albero è un uomo, è maschile.
Sì, Paolo, ti chiama la lavastoviglie, vai.
Forse vuole qualcosa, vado a sentire.
Vai, vai. Tanto vogliamo ringraziare per la segnalazione Matilde Ferrari Scagnolari, che ci ha segnalato questa bella notizia e mi ha detto: guardate un po', c'è questa bella notizia, la volete dare? Sì, la vogliamo dare, Matilde, grazie davvero.
Grazie dello spunto.
Esatto, poi invitiamo tutti voi, se avete degli spunti interessanti che riguardano la vostra regione, ma anche no, che riguardano qualsiasi cosa che avete letto, che volete che noi divulghiamo in trasmissione, noi ci facciamo portavoce delle vostre notizie, di quello anche che voi trovate.
E avrete l'onore di essere nominati l'onore. Come nostre fonti.
Paolo è sempre un pochino pomposetto, però ecco, più che l'onore, così noi saremo anche grati a allora, voi. Avete la nostra gratitudine.
Oggi sono e pomposetto e discalculico. Basta però.
No, non
.
Sei discalculico, hai detto che ti dissoci. Va bene, e grazie a Matilde possiamo darvi questa bella notizia. Questo castagno è l'albero di castagne, giustamente, più antico e più grande del mondo. Mica poco. E dove si trova?
Si trova in Italia.
Si trova in Italia. E in Italia dove? A Sant'Alfio, in Sicilia.
Sant'Alfio.
Sì, vabbè, chiediamo scusa agli amici siciliani.
Alfio è un nome tendenzialmente del sud.
Infatti io conosco un Alfio che è di Modena, no. Non è di Modena, però ha origini modenesi, però vabbè. Secondo gli esperti, questo simpatico castagno di Sant'Alfio ha una simpatica età che si aggira tra i 2000 e i 4000 anni.
È un po' più vecchio di Alma, bisogna dirlo.
Esatto, pensa, è più vecchio di te.
E ciò nonostante non lavora neanche per la Croce Rossa, però fa le castagne e questo è buono. E su questo albero
ci sono delle leggende.
C'è una storia.
Ah, ce ne sono varie. Me ne leggiamo una. La leggenda narra che una regina, con il suo seguito di 100 cavalieri e dame, fu sorpresa da un temporale durante una battuta di caccia. Allora trovò riparo sotto questo immenso e antico castagno. Sotto la sua folta chioma venne protetto l'intero vasto seguito per tutta la notte tempestosa. Non si sa bene chi fosse la regina. Alcuni studiosi credono si trattasse di Giovanna d'Aragona, secondo altri l'imperatrice Isabella d'Inghilterra, secondo altri ancora si tratterebbe di Giovanna I d'Angiò. È comunque riconosciuto come uno degli alberi più antichi di tutta l'Europa e del mondo.
Bella questa atmosfera medievaleggiante, queste storie di cavalieri, d'arme, di amore, di castagni.
Soprattutto di castagni, direi. Perché questo castagno, oltretutto, è nella lista del Guinness World Record in qualità di più grande al mondo. Le sue misure? Misura circa 22 metri di altezza. Il suo tronco cavo, 22 metri di circonferenza.
Ci vogliono tante persone per abbracciarlo, eh?
Oh, che bello! Vi ricordate all'inizio della stagione scorsa, direi?
Sì.
Abbiamo parlato di abbracciare gli alberi e della bellezza. Pensate a poter abbracciare un essere millenario. Un essere millenario. Fantastico.
Quanta saggezza può venire, ovviamente, ascoltandolo dal profondo, da una creatura che ha visto veramente tante tante cose. Parliamo di 4000 anni di storia, quando ancora più antico dei regni europei, dei regni dell'Italia, insomma, quando
pensate
Roma
che siamo
non
nel
esisteva.
2000,
sì,
ecco,
sì,
2020,
veramente tanto tanto tempo. Beh, è una cosa veramente molto emozionante.
Lo scrittore Vincenzo Consolo lo definì un prodigio della natura, una miracolosa sopravvivenza di un profondissimo tempo. Il comune di Sant'Alfio, poi, negli ultimi anni si è impegnato profondamente per salvaguardare questo millenario patriarca, lo chiamano, questo castagno dei 100 cavalli. E sono stati eseguiti diversi interventi sulla pianta, consistenti essenzialmente sulla potatura delle parti secche e nella cura e nella manutenzione di questo essere, no? Così delicato, uno pensa, ma pensate la forza, l'energia che ci può essere dentro di lui.
E addirittura il comune lo ha accolto nel proprio stemma civico.
Quindi ha fatto lo stemma con il castagno.
Sì, quasi a memoria di questa unione che rimarrà, perché appunto rimanendo lo stemma del comune nel tempo, rimarrà tra il comune di Sant'Alfio e l'albero stesso. Sono una parte integranti dell'altro, l'una non esiste senza l'altra.
E a 300 metri di distanza da lui si trova il secondo albero più grande d'Italia, con un'età di circa 1000 anni, che è il castagno, sempre un castagno, il castagno della nave. Però si dice anche, c'è chi sostiene, che il più antico si trovi in Sardegna, che era un olivastro millenario Sozzastru. Non lo sappiamo. Chi ci importa poi?
Ma penso che a questi alberi, che sono più saggi di noi, non interessi nulla capire chi tra loro è il più antico, se quello, se quell'altro, di esatto. 1, 2, 10 anni. Loro continuano per la loro strada, forse sono anche contenti l'uno dell'esistenza dell'altro, senza andare alla ricerca di competizioni che in questo caso sarebbero davvero inutili, perché non è questa la cosa importante, il capire chi è più vecchio, chi è più... o chi è meno vecchio, insomma, la bellezza dell'esistenza di queste piante deve farci un poco sognare, come se fossimo in una favola medievale, ecco.
Esatto. Comunque la bellezza e l'essere così antico ci ricorda quanto la storia in realtà sia profondamente legata all'essere umano, e quanto anche a vederlo molte persone si incantano e ne rimangono affascinate, perché comunque sai che attraverso di lui sono passati i secoli e i millenni. È una cosa fantastica, come quando guardi comunque anche le montagne, o come quando guardi gli oceani. È la meraviglia della natura e del tempo che passa, e ti fa sentire qualcosa di diverso dalla solita vita, dal fatto di mi sveglio, mangio, lavoro, mangio, nel caso di Paolo dormo,
mangio,
nel caso di Paolo mangio, no, ma a parte gli scherzi, mangio, dormo e faccio e vivo vivacchio, no? In realtà queste persone che hanno visto passare di tutto, la storia attraverso i rami dell'albero proprio. Una meraviglia. Come è una meraviglia anche la prossima notizia vitale.
Come tutte, peraltro, sono tutte
meravigliose. Tutte piccole meraviglie, sono piccole stelline proprio.
Ma come si dice, le notizie di oggi sono ancora più meravigliose, e quelle della prossima settimana saranno ancora più meravigliose, e quelle della settimana dopo.
Lo lasciamo parlare, e intanto che lui dice.
Ma intanto,
questo.
Diciamo quelle di questa settimana.
Prego.
Ci spostiamo in Puglia, sempre in Italia, ma un po' più in là, dove un'equipe medica ha scoperto una proteina che potrebbe riparare il DNA delle cellule tumorali, evitando così la chemio, che sappiamo è al momento una possibile cura dei tumori, ma con, ahimè, effetti collaterali davvero pesanti sull'organismo. Alla fine dei conti è come se fosse un veleno per il tumore che va in un qualche modo ad avvelenare anche parti del corpo, per l'amor di Dio, in certi casi probabilmente necessarie, però se si può trovare un'alternativa, perché no?
Esatto, e pensare che è una proteina.
È una proteina scoperta nell'Istituto De Bellis di Castellana, in Puglia, che può uccidere le cellule malate, senza quindi andare ad avere impatti sulle cellule sane.
Questo è ovviamente tutto in sperimentazione, tutto, come sapete queste cose hanno bisogno di tempo per essere valutate, come è giusto che sia, gli scienziati ci lavorano e ci lavorano, perché per andare a lavorare su questi argomenti, è chiaro che sono punti delicati, bisogna avere molte prove, quindi faranno tante prove per arrivare a una soluzione magari, e speriamo che questo si riesca a trovare. Il gene che hanno trovato si chiama SMYD3. Si conosce da parecchi anni questo gene, ma nessuno fino ad ora aveva capito a che cosa potesse servire.
Ma c'ho un gene qui, ma chissà cosa serve. Ne ho messo un po' sulla pasta, ma non ha un gran sapore. E invece no, hanno trovato un uso un pochino più importante, ecco, diciamo così.
Perché chiaramente certi geni si riescono a isolare, a trovare, ma non è che di tutti sappiamo già come funzionano, perché come ripeto ci vuole del tempo per capire la funzionalità di una sostanza, ecco, chiamiamo così.
Per ora la ricerca è stata di 8 mesi e ha dato dei risultati comunque positivi. La ricerca è guidata dal professor Cristiano Simone e sostenuta dalla Fondazione
AIRE.
Ed è stato in collaborazione col NIH statunitense, con i gruppi AIRE di Roma, Bologna e Milano. Quindi una ricerca che ha coinvolto tante persone e tanti istituti. Questi gruppi insieme hanno scoperto il ruolo chiave di un gene che produce una delle proteine addette alla riparazione del nostro DNA. Cosa succede? Questo gene viene bloccato e le cellule tumorali non riescono a riparare il proprio DNA. E quindi muoiono.
Esatto.
In pratica gli impediscono di riprodursi e di guarire.
Esatto.
Impediscono al tumore di guarire, fondamentalmente.
Sì. Quindi è più facile magari che il tumore regredisca in qualche modo. Questo è quello che ci si augura. Gianluigi Giannelli, che è il direttore scientifico del Debellis, dice: adesso il nostro obiettivo è sviluppare gli inibitori di questo gene SMYD3 in modo da ottenere farmaci potenti da testare in studi clinici controllati, cioè trials, ai fini di questa nuova terapia farmacologica combinata. È molto importante che questa ricerca vada avanti, perché potrebbe, e diciamo potrebbe, perché non si può partire dicendo sì, tutto funziona, tutto va per forza, però potrebbe aiutare ad evitare di fare la chemioterapia, che effettivamente sappiamo essere una terapia molto invasiva e molto anche pesante per le persone. Ecco.
È bello anche pensare che quando si parla spesso della fuga dei cervelli dall'Italia che vanno all'estero, così in questo caso che ci sia uno sviluppo di questo tipo proprio in Italia su un male che è al contrario così diffuso nel mondo. Quindi bene, bene alla ricerca, bene anche alla ricerca italiana.
Esatto, assolutamente. E ricordarsi sempre che sarebbe molto importante, questo lo dico così, se per caso qualcuno che può agire in questo modo fosse all'ascolto, è importante finanziare queste ricerche, magari anche distribuendo i soldi che spendiamo e spandiamo un pochettino meno a caso e un pochino più diretti verso chi cerca delle soluzioni a problemi gravi come questi della salute, per esempio.
E ora, per l'ultima notizia di oggi, ci spostiamo in Spagna!
Olé! Oh, che bella la Spagna, siamo a Cordova!
Olé!
Di nuovo.
Sì, ogni cosa che arriva alla Spagna, olé!
È sempre olé!
Real Madrid, olé!
E adesso, allora, andiamo in Spagna. Perché andiamo in Spagna? Andiamo in Spagna perché un agricoltore, qui a Cordova, qui dove siamo?
Qui a Cordova, oggi siamo a Cordova.
Siamo un po' dappertutto.
Grazie alla radio, siamo dappertutto.
Esatto, questo è una bella cosa. Ha scoperto, per caso?
Mentre stava facendo un solco sul suo terreno, col suo trattore.
Ha trovato una statua, cioè, è il sogno di tutti. Io da bimba avevo questo sogno di scavare per terra e trovare antichità. Lui ha trovato una statua perfettamente conservata che potrebbe, perché ovviamente anche lì vanno fatte delle analisi, potrebbe avere più di 3.000 anni, quasi contemporanea al castagno dei 100 cavalli.
Gonzalo Crespo, che ha 62 anni, ha realizzato, come diceva Simona, il sogno che è un pochino un po' di tutti, di essere un po' archeologi, un po' Indiana Jones nel nostro piccolo. E lui lo ha fatto nel suo campo, perché appunto mentre lo arava ha sentito uno strano oggetto che ostacolava il suo trattore, ha capito che non si trattava di una semplice pietra, ha allertato un amico della Guardia Civile, gli hanno spiegato cosa fare per tutelare appunto questa scultura.
E effettivamente gli agenti del Servizio de Protezione della Naturalezza,
olè!
Ecco, si sono recati sul posto, accompagnati da tecnici della Delegación de Cultura della Junta de Andalucía.
Olè, olè!
E ovviamente sono rimasti a bocca aperta, perché hanno capito subito la portata di questa scoperta. Questo pezzo, questa statua, rappresenta un animale carnivoro, sembra un lupo, sembra un giaguaro quasi, che in perfette condizioni ed è stato immediatamente trasferito al Museo Archeologico di Cordoba. Praticamente c'è questo lupo che è come se atterrasse una capra, sembra un caprone.
Che sarebbe la sua cena, fondamentalmente.
La sua cena, giustamente. Quindi il simbolo del mangiare. E pare che sia stato accertato che si trovasse a circa 60 centimetri dalla superficie, quindi 60 centimetri di profondità, ed è una scultura praticamente rotonda, quindi se non ha un basso rilievo è proprio a tutto tondo, scolpita nel calcare, con un peso di 166 kg, è grande,
mica leggera, insomma.
No, è grande più di un metro, è un metro e sei centimetri.
È una bella scultura. Stavo facendo un lavoro e ho notato che il trattore aveva preso qualcosa di più duro del normale. Pensavo fosse una pietra, ma quando mi sono avvicinato sono rimasto sorpreso.
Olè! Questo è quello che ha detto, magari con una pronuncia vagamente migliore, il nostro agricoltore.
Secondo me Gonzalo, se sente questo, si offende. È appena andato via dopo aver lasciato questa splendida dichiarazione. Tu dici, hai anche da dire sulla sua pronuncia. È un po' un agricoltore, magari. Poi è di Cordoba, probabilmente è una questione di dialetti,
certo,
di accento.
Molto
dai,
probabilmente, in effetti è così.
Comunque il pezzo archeologico è stato definito di indubbio interesse, perché in effetti si stima che l'età sia proprio quella che prima ha detto Simona, ovvero sia più di 3.000 anni. Oggi le notizie sono state molto molto su cose del passato, la bellezza delle cose del passato.
Vero.
Dobbiamo sempre pensare, in realtà, a parte gli scherzi, che il nostro sguardo deve essere puntato avanti, ma senza mai dimenticare quello,
esatto,
che c'è stato, non con rimpianto, ma facendo tesoro.
D'altronde,
di quello che di bello c'è stato.
Veniamo da lì, cioè veniamo dall'antichità. Anche adesso i ricercatori, gli scienziati, anche delle neuroscienze, ma anche non delle neuroscienze, ma comunque che studiano l'evoluzione anche dell'uomo, stanno ritornando indietro a guardare che cosa è successo prima. Si ritorna un po' all'ellenismo, ai greci, a questo periodo antico, perché lì già molte cose sono state dette. C'è chi ritrova cose fondamentali per la vita adesso scritte nella Bibbia, quindi è interessante andare a vedere all'indietro, anche perché se noi non avessimo un passato sarebbe difficile avere un presente e impossibile avere un futuro.
Assolutamente, è un unico percorso, non bisogna dimenticare nessun passo, senza dimenticare, anzi considerando che ovviamente la direzione nell'andare avanti è sempre quella importante, quindi, come dire, non voltiamoci indietro, andiamo avanti, ma ricordiamo, oggi mi sento talmente profondo che quasi sto annegando.
È probabile, ma comunque se vuoi non ti salvo, cioè ti lascio nella tua profondità.
Ma mi salva il fatto che siamo arrivati alla fine della puntata.
Accidenti.
Un'altra notizia come questa è proprio...
E affogava il Paolo. No, abbiamo detto cose particolari e, come faceva giustamente notare Paolo, tutte molto incentrate sul passato, sul passaggio del passato nella nostra vita. È bello forse anche quando si ritrovano questi reperti, o quando si trovano queste persone come Alma, o quando c'è questo castagno che ci ricorda che il tempo in realtà è passato, che noi non siamo, che noi siamo una presenza momentanea, no? Nella terra. Ecco, adesso lo incupisco, si incupisce il Paolo.
Io sono una presenza permanente, se
per
tu
fortuna
vuoi...
no,
momentanea, vedi tu,
no.
Mi dissocio dall'essere una presenza momentanea.
Paolo si dissocia dall'essere momentaneo, ma momentaneamente bisogna che ci salutiamo, vogliamo anche salutarci con gioia per ritrovarci qua con ancora più gioia
martedì prossimo.
Buon novembre a tutti intanto, buon periodo autunnale, buone castagne, buone zucche, ci sono
buone
cose...
pietre.
Buone pietre, vabbè.
Buone alme.
Sì, buone alme. Buoni castagni, perché c'erano i castagni. E
ci vediamo martedì prossimo.
È meglio così. Ciao, ciao.
Ciao.
Buone notizie, che bella novità. Radio.